Laboratori!
Radiofonica.com presenta Radiovisioni.
Buonasera e bentornati tutti a Radiovisioni. Oggi vi porteremo all'interno di un favoloso mondo del cinema e il protagonista di questa puntata è un camaleonte, così viene definito da Steven Spielberg, che dice che in ogni suo singolo film c'è un genere diverso, un periodo diverso, una storia diversa, un rischio diverso. L'unica cosa che unisce tutti i suoi film è l'incredibile maestria che ha nell'arte del montaggio, la recitazione degli attori e la posizione della cinepresa, ma ogni storia è diversa, ogni storia in qualche modo è misteriosa e tutto questo mistero non ti fa staccare mai dallo schermo. Chi è?
Stanley Kubrick. Sidney Pollack al riguardo dice: non mi ricordo un solo film di Stanley Kubrick che non crea una controversia quando uscì nelle sale, e poi passano 10 anni e sono tutti classici. Sei d'accordo,
sì,
Michela?
Sono d'accordo. E quindi oggi inauguriamo questa nuova veste di Radiovisioni, che abbiamo detto che da monografia diventa un viaggio all'interno del cinema. Oggi parleremo di Stanley Kubrick, solamente di lui, sì, ma non sarà una monografia, sarà un viaggio all'interno della sua opera cinematografica, perché è vero, ha fatto un capolavoro per ogni genere, anche se i film di guerra, per esempio, sono 4, però in realtà ha sperimentato un po' tutto, ha sperimentato anche un nuovo genere, che è il genere che lui stesso definisce il genere della prescienza, ovvero 2001 di Stanley nello spazio. Chiunque di noi lo definirebbe un film di fantascienza, invece no, ragazzi, non è proprio così. Ma soprattutto ci soffermeremo sul suo rapporto con la letteratura, e perché sappiamo che non ha mai scritto sceneggiature originali, ma si è sempre rifatto da qualche romanzo. E quindi cominciamo subito, lascio la parola alla mia collega.
Infatti, lui stesso affermò che adorava e prediligeva trarre film da romanzi. Il romanzo perfetto da cui trarre il film, peraltro, non era a suo avviso il romanzo d'azione, che infatti, come abbiamo visto nei suoi film, non è stato mai, quasi mai utilizzato. Al contrario, un romanzo che attraverso modalità e strumenti differenti si occupa principalmente della vita interiore dei suoi personaggi. Questo fungerà per lui da vera e propria bussola, capace di dare un punto di partenza da cui lo stesso autore può inventare un'azione che sarà in qualche modo sarà il contenuto psicologico corrispondente del libro.
Infatti, oddio, è una cosa difficilissima da capire.
Sì, infatti la maestria di Kubrick io credo sia stata proprio quella di rielaborare, reinterpretare i romanzi da lui letti in una chiave psicologica /
emotiva,
intima, emotiva, e il messaggio secondo me è arrivato direttamente nelle menti e nell'anima dello spettatore.
Sì, infatti in una domanda a un'intervista che gli venne fatta poco prima di girare Full Metal Jacket, gli venne chiesto proprio questo: perché lui non scriveva mai sceneggiature originali? Secondo me è notevole il fatto che lui risponde che leggere un libro è un'esperienza unica, e saperlo trasporre poi in immagine è come se desse un impatto immediato visivo a quella grande esperienza unica che si può avere solo nella prima lettura di un libro, mentre per un film non è così, perché il film è assieme un'esperienza analitica ed emotiva.
E soprattutto si basa su delle immagini, e le immagini si legano molto all'onirico, al sogno, ed è per questo che Kubrick indaga nell'universo inconscio dei suoi personaggi, e questo traspare molto nei suoi film. Voglio leggerti, Michela, non è proprio un'intervista, sono sue dichiarazioni. Kubrick afferma: credo che se un film o un lavoro teatrale voglia dire qualcosa di veramente importante sulla vita, debba farlo in maniera molto obliqua, così da evitare conclusioni banali o idee che si legano troppo ovviamente le une alle altre. Il punto di vista che si cerca di sostenere deve essere completamente fuso con un senso della vita, quale essa è, e deve essere portato avanti attraverso una sottile penetrazione nella coscienza del pubblico. E l'eccitazione che deriva dalla scoperta rende le idee molto più potenti. Bisogna usare l'eccitazione del pubblico, che deriva dalla sorpresa e dalla scoperta, per rinforzare le idee, piuttosto che rinforzarle artificialmente per mezzo di meccanismi del plot o falsi movimenti drammatici o false dinamiche da palcoscenico messe lì solo per dare una marcia in più.
Beh, questa è un'ottima descrizione del cinema, e a questo proposito io vorrei dire che quando lui legge un libro, che cosa va a ricercare? Perché sceglie proprio quel libro? E perché tutti i film di Kubrick sono sostanzialmente diversissimi l'uno dall'altro? È facilissimo. Quando leggo un libro, mi importa solo il soggetto. Si tratta piuttosto di attrazione per una sorta di sapere, se è realizzabile da un punto di vista cinematografico. Leggo libri di ogni genere, e se mi capitasse di essere attratto in più occasioni dello stesso genere, continuerei lo stesso a farci dei film. Beh, questo è dimostrato dal fatto che appunto ha fatto 4 film sulla guerra, e infatti sono tutti e 4 tratti da romanzi. Ma dopo questa parte, diciamo, dedicata un po' alla critica, a lui stesso, a come si definisce, a come si racconta, continueremo in seguito a parlarne, ma adesso facciamo un piccolo stacco musicale e poi entriamo nel vivo del cinema di Kubrick. E ci ascoltiamo?
Ascoltiamo esattamente la colonna sonora del Dottor Stranamore.
Wow.
Abbiamo ascoltato la colonna sonora del Dottor Stranamore, ovvero Come imparai a non preoccuparmi ed amare la bomba, nel 1964, film tratto dal libro Red Alert di Peter George del 58, interpretato, tradotto in italiano con titoli vari che non staremo a menzionare, anche perché sono tutti abbastanza ridicoli. Adesso volevo soffermarmi un attimo sul soffermarsi di Kubrick appunto sulla materia letteraria, e lavorare avendo come base sempre una materia letteraria. Lui stesso dice di non aver mai scritto un copione originale, tanto che ultimamente andava teorizzando sull'effetto che questo può produrre. Al tempo stesso credeva che basarsi su un libro, su un copione già scritto da qualcun altro, offrisse un vantaggio enorme, in quanto permetteva al regista di leggersi una storia completa sin dal suo inizio, e quindi capire la storia, non seguirla nel mentre della scrittura, ma avere subito una visione d'insieme e una sintesi. Quindi,
a questo proposito, io vorrei aggiungere che si lega tantissimo il discorso della fotografia. Kubrick è geniale perché? perché tutti i suoi film sono ripresi da opere letterarie, quindi lui ha un prodotto finito già nella mente nel momento in cui si accinge a scrivere, a redigere una sceneggiatura, ed ha un prodotto finito anche dal punto di vista tecnico. Perché ricordiamo che Kubrick dall'età di 13 anni fu un fotografo che poi lavorò a seguito del diploma per la rivista Look. Quindi nel momento in cui vedeva un'immagine sapeva già come essa sarebbe stata trasposta in un'immagine cinematografica, appunto. E infatti lui dà un consiglio a tutti quelli che si accingono al mestiere del regista, che io voglio dare anche se qualcuno ci sta ascoltando ed è un potenziale regista, vuole entrare, prendere questa carriera, è importante fare una gavetta da fotografo, è importante che il regista sappia come quell'immagine verrà poi trasposta, è importante che il regista conosca perfettamente il lavoro della fotografia di un film, è veramente importantissimo. E continuiamo però sul discorso della letteratura.
No, aggiungo alcune cose a quello che hai detto tu. Infatti lui stesso afferma di, grazie alla sua esperienza di fotografo, di essere stato in grado di sapere alla svelta il modo migliore per rappresentare fotograficamente una scena sullo schermo. Ora è chiaro che lui stesso disse di aver visto un sacco di film in cui magari c'erano angoli di ripresa originali ma effetti di illuminazione completamente incongrui con lo scopo della scena, e quando il film finisce si rese conto di aver visto qualcosa di alquanto magari brillantemente impacchettato, ma con nessun tipo di effetto.
Riuscito male fondamentalmente,
esatto.
Manca qualcosa.
Ma sì, tra l'altro credo che per chi ha visto tutti i film di Kubrick e per chi è un fan di Kubrick sia facilmente desumibile il fatto che egli ha un'idea chiara di quello che significhi la fotografia.
Molto, molto. E a questo proposito io poi più avanti, quando parleremo di 2001, vi darò una piccola notizia secondo me molto interessante su quanto Kubrick è preparato sulla fotografia e su quanto è veramente perfezionista. Ma tornando al Dottor Stranamore, questo film abbiamo detto esce nel 63. Questo film, per chi l'ha visto, è uno straordinario capolavoro di ironia, perché senza moralismo e senza, ma con un totale pessimismo, ci fa intendere la vera paura della bomba atomica, la vera paura che fu la Guerra Fredda. È un grande film di guerra che non parla di guerra però fondamentalmente, ma parla di follia. E quindi fa intendere l'atomica e la guerra stessa come una follia, non come la morte dell'uomo, tutti questi film che parlano di guerra e ci fanno vedere scene di massacri eccetera eccetera eccetera. No, è assolutamente geniale, si muove su un altro livello della guerra è in assoluto la prima creazione della black comedy. Non esisteva prima. Kubrick praticamente esisteva teoricamente, veniva ripresa dal noir praticamente, ma non esisteva ambientata in un film di guerra, e questa ne è la prima trasposizione cinematografica. È fantastico.
E questa è la sottile arte di Kubrick, riuscire a rendere un concetto, qualcosa di prettamente materiale, elevarlo ad un altro livello,
ad una quarta dimensione, la stessa quarta dimensione che si vede in 2001,
esatto.
Dove la nostra mente va, diciamo che 2001 è una sorta di summa del cinema di Kubrick, è secondo me il film dove Kubrick e il suo pensiero sono più presenti.
È il film più rappresentativo sicuramente, il film che ci lascia forse di più attaccati allo schermo e in qualche modo
sorpresi
e
veramente
al tempo stesso affascinati, al tempo stesso non lo so,
con tanti punti interrogativi,
sì.
Ma con quell'immagine visiva che non puoi abbandonare, perché nel momento in cui non la capisci ti sta comunicando qualcosa, e tutto ciò è veramente te lo può dare solo un genio, nessun altro.
E nel momento in cui non la capisci ti interroghi, continui a pensarci e passi le giornate a pensare a quell'immagine e a come legarla al resto del film.
Ma adesso noi siamo volate al 1963, omettendo però una parte importante del cinema di Kubrick. Vabbè, lui ha girato agli esordi, abbiamo detto, ha lavorato per la rivista Harris, poi ha girato dei cortometraggi, il primo autofinanziato, ci ha speso $3,900 e ha chiesto prestiti a tutte le persone che conosceva, anche ai conoscenti. Mi fermo a pensare, me li presti 100 euro e devo fare un cortometraggio? Alla fine ce la fa, esce questo corto e lo rivende a $4,000, ci guadagna $100 guardi ragazzi, voi mette un ragazzino di 18 anni, finalmente ce la fa. Il secondo invece, siccome il primo ha destato grande successo, gli viene commissionato dalla RKO, che è una TV americana, quindi questo finalmente finanziato da qualcuno. Si stufa di fare cortometraggi, esce il suo primo lungometraggio che è Paura e Desiderio. Nessuno di voi probabilmente l'ha mai visto, non temete, è stato Kubrick stesso a dire a tutti i suoi fan: vi prego non guardate quel film. C'era un'idea di fondo veramente molto carina, però mi dispiace, mi è uscito male, ma comprensibilissimo, era molto giovane. Poi esce Il bacio dell'assassino, Rapina a mano armata, ma per il primo capolavoro dovremmo aspettare Orizzonti di gloria. Però adesso io direi di lasciare un ulteriore spazio musicale per poi ritornare a questa straordinaria filmografia.
Vivaldi Il Danubio Blu, che è diventata la colonna sonora di 2001 di Sé nello spazio.
Questo perché è successo? Perché Kubrick praticamente sosteneva di non vedere un'utilità nel pagare un compositore che, per quanto possa essere bravo, non sarà mai Mozart, Beethoven, Vivaldi. Visto che abbiamo a disposizione una tale vastezza di brani sinfonici già esistenti, perché pagare qualcuno per comporne degli altri? E questo secondo me è un tassello fondamentale per capire poi qual è l'opera di Kubrick. Ma adesso continuiamo in ordine cronologico. La mia presenza di storica in Radiovisione è sempre fortissima. Date e ordine cronologico è fondamentale. Eravamo arrivati al 1955 con Il bacio dell'assassino, scusatemi, al 1957 con Orizzonti di gloria, interpretato da Kirk Douglas, film sulla prima guerra mondiale che praticamente avrebbe dovuto svolgersi in Francia, essere girato in Francia, ma il governo francese non gli diede la possibilità di farlo, infatti venne girato in Germania. Piccola curiosità, è stato molto censurato e molto attaccato, tutta la vita di Kubrick ha dovuto lottare con critici, persone che lo osteggiavano, e quindi queste piccole curiosità secondo me sono degne di nota. Poi nell'anno successivo gira Spartacus, sempre a Hollywood. Per delle divergenze con Kirk Douglas decide di trasferirsi a Londra ed abbandonare Hollywood. Questo perché? Ce lo spiega un'intervista radiofonica rilasciata a Joseph Leighton nel 1958, dove lui dice: sono Stanley Kubrick, e se le autorità avessero rispettato i film di qualità o le persone che possono farli, questo rispetto è stato alquanto modificato dalla piuttosto cinica osservazione che film mediocri possono avere tanto successo quanto altri film di più alto valore. Questa è una cosa molto molto attuale secondo me. Poi dice: la televisione ha cambiato tutto questo, e credo che nonostante l'infelice sovvertimento finanziario che ha causato nel cinema, ha fornito una sfida eccitante e stimolante che ha reso necessario film con più sincerità e più audacia. Beh, questa cosa secondo me è meravigliosa. Lui dice che la televisione, che il mondo della mercificazione, ha ormai tolto tutti quei fondi e tutta quella speranza che c'era nel cinema, quando il cinema era veramente molto più bello. Però questa non è una cosa per abbattersi, bensì diventa un motivo più eccitante che rende il film e il cinema una vera e propria sfida.
Proseguiamo con l'excursus cronologico e cominciamo a parlare di Lolita, film che esce nel 1962, film tratto dall'omonimo romanzo di Nabokov. Alla domanda che cosa l'attrasse del libro Lolita per sceglierlo come soggetto di un film, Stanley Kubrick risponde di essere rimasto istantaneamente colpito dal libro a causa del senso di realismo che aveva, della sua verità e della vicenda che sembrava completamente efficace in termini drammaturgici. Kubrick ammette che i commenti allarmistici sulla presunta pornografia del libro l'avevano sempre divertito molto e anche incuriosito, perché per lui Lolita era semplicemente
un po' pettegoletto, sì. Kubrick, dai, diciamolo, era un po' affascinato da queste cose di pettegolezzi.
Però al tempo stesso era una persona che vedeva un'essenza dietro le cose superficiali.
Era una persona molto curiosa, secondo me,
sì,
è questa
gli altri riuscivano a vedere. E le persone curiose riescono a spingersi oltre la superficie delle cose.
Sì.
Per questo per lui Lolita era semplicemente una storia d'amore triste e tenera al tempo stesso. Sosteneva infatti che nelle grandi storie d'amore del passato, gli innamorati, a causa del loro amore, attraverso quello stesso amore, si estraneavano completamente dalla società, scandalizzando le persone intorno a loro. È quello che era un po' successo nella trama di Lolita. Di contrasto, di recente, a causa della decadenza dei valori morali e spirituali del XX secolo, in nessuna storia prima di Lolita era accaduta una cosa simile. Lolita era riuscita a riproporre quel rapporto vero, intenso fra gli amanti, che soltanto nella letteratura pre-contemporanea si riusciva a ritrovare.
La letteratura romantica?
Sì, la letteratura più romantica, che non è pornografia.
No. Assolutamente. Però a proposito di pornografia, io voglio aggiungere una piccola nota curiosissima. Quando Nabokov scrive Lolita, che cosa succede? Lo porta a tutte le case editrici del mondo, niente, non c'è nessuno che glielo vuole pubblicare. Alla fine una casa editrice pornografica francese gli pubblica questo libro. Quindi praticamente esce come romanzo pornografico Lolita. E come ci è finito tra le mani di Kubrick un romanzo pornografico? Ma i misteri della fede, questo non lo sapremo mai. Fatto sta che Kubrick lo legge e ne rimane profondamente affascinato, come vi ha appena illustrato Elisa, e decide di fare questo film. Nabokov, venuto a saperlo, si infuria e dice di no, assolutamente, ma chi sei tu? D'altronde Kubrick aveva fatto 3 film, insomma, non era ancora quello che consideriamo oggi. E quindi niente, lui non vuole dare il suo romanzo considerato pornografico dalla critica a questo registello. Alla fine invece ci parla e si convince che forse è meglio darglielo. Decide di partecipare alla stesura della scenografia, della sceneggiatura. Nabokov, ma Kubrick lo caccia, gli scrive una scenografia di 400 pagine, insomma doveva venire un film di 7 ore, era veramente troppo. Quindi taglia, rincolla, fa, rispetta secondo me abbastanza fedelmente quella che è la trama lineare, escludendo appunto queste parti un po' troppo forti che ci sono nel romanzo per chi l'ha letto. E Nabokov, quando lo vede per la prima volta, pensa di aver scoperto che Kubrick era un grande regista. Sì, era un grande regista, ma che aveva fatto troppe modifiche, e quindi aveva un senso di misto di irritazione, rammarico, ma restio godimento. E alla fine capisce di essersi sbagliato. Kubrick aveva tirato fuori dal suo romanzo un vero e proprio capolavoro. Eh sì, Nabokov alla fine ce l'ha fatta a capirlo. Lolita è un vero, vero capolavoro.
È molto interessante la scena con la quale si apre, molto bella forse, l'incontro finale fra Humbert disperato e Quilty disfatto con gli ultimi lampi di genio, che è un pezzo credo di alta cinematografia, in cui forse grazie alla bravura degli attori quali Jason Mason e Peter Sellers, ma è un pezzo forse di alta classe, un film che si regge su una sceneggiatura, come hai detto tu, scritta in pratica soltanto da Kubrick, perché
sì,
poi
sì,
viene,
Nabokov
viene allontanato, e su una maestria veramente eccezionale.
Assolutamente. E a proposito di questo, io, visto che fino adesso abbiamo praticamente parlato del rapporto di Kubrick con la letteratura, del fatto che lui non scriva mai sceneggiature originali e tutto quello che sin qui abbiamo elencato, ma io vi vorrei ricordare che Kubrick ha anche un immenso e profondissimo rapporto con il cinema stesso. E allora vi vorrei dare un piccolo assaggio di ciò che ne pensava Spielberg di questo regista. La notte che Kubrick morì, Spielberg era a cena a casa sua con degli amici e decise di mostrare a loro la parte più emotiva, più vera del cinema di Kubrick, ed è il finale di Orizzonti di Gloria. Accusavano Kubrick di essere un regista senza emozioni. Io penso che fosse un regista emotivo, e così fece vedere l'ultima scena di Orizzonti di Gloria, dove Christiane, che è l'ultima moglie di Kubrick, con la quale poi è stato sposato 40 anni, piccolo inciso by Michela, che interpreta la prigioniera tedesca che si alza e canta davanti ai soldati francesi. Mentre io vi descrivo questa scena, figuratevela se avete visto il film, e capirete che veramente Kubrick era un romanticone. E si alza e canta davanti ai soldati francesi e commuove tutti quanti, e mentre i soldati piangevano, piangevamo anche noi guardando l'ultima scena, non tutto il film, quell'ultima scena da sola ci toccò tutti. Ed è vero, quella scena è forse il momento più romantico e più alto del cinema di Kubrick, che sì, era cinico, era pessimista, era spietato, era geniale, però era anche romantico, era un essere umano, c'è tutto in lui.
Ascoltiamoci allora la colonna sonora di un film di cui parleremo dopo, Arancia Meccanica Soundtrack.
E sulle favolose note di Beethoven in Arancia Meccanica, l'abbiamo detto prima, qual era il pensiero di Kubrick e i grandi compositori del passato, noi invece facciamo un salto indietro e andiamo nel 1968. Ragazzi, ve lo ricordate voi quando l'uomo è andato sulla Luna e ha messo la bandiera? Nel 1969, beh, questo film lo dice un anno prima. E siamo proprio in 2001, Odissea nello spazio. E a questo proposito, prima di parlare del film, che come di consueto è tratto da un romanzo che è un racconto che è La Sentinella di Arthur Clarke, questo film viene girato sul set dell'allunaggio. Wow, 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 che significa sul set dell'allunaggio? Significa che l'uomo sulla Luna non c'è andato. Significa che il governo americano e Nixon, che stava perdendo dei consensi perché c'era la guerra del Vietnam. Qualche anno dopo, infatti, uscirà proprio un film di Kubrick sulla guerra del Vietnam, che è Full Metal Jacket, ma ne parleremo. Stava perdendo consensi e c'era la Russia che anche voleva andare sulla Luna, quindi cacchio, bisognava sbrigarsi, ma l'uomo non ce la faceva a sbrigarsi in così poco tempo per non far perdere tutti questi consensi a questo presidente. E che fa? Sa che Kubrick a Londra sta girando questo film e glielo va a chiedere, gli dice: senti, scusa, non è che mi potresti girare l'allunaggio? E così fu. L'allunaggio venne girato sul set di 2001 Odissea nello spazio. C'è un documentario che lo dimostra e ci sono tutti gli errori che praticamente ti fanno capire che è impossibile che quello sia vero. Per esempio, c'è il passo, c'è l'orma. Ve lo ricordate voi? La prima pagina, mi sembra, del Corriere con l'uomo è andato sulla Luna e il passo. Sulla Luna non c'è atmosfera, ragazzi, il passo è impossibile che ci fosse. E di nuovo, sulla Luna non c'è atmosfera, la bandiera americana non poteva sventolare. Questi sono solo due piccoli errori. Ma andiamo al film, quindi una nota di merito a Kubrick, che ha girato anche uno dei passi più importanti del mondo, un grande passo per l'uomo, no, un piccolo passo per l'uomo, grande per l'umanità, ma l'ha fatto Kubrick. Questo film riprende in maniera esatta la trama della Sentinella. E secondo me è inutile che io adesso vi stia a raccontare, perché è impossibile, dura 3 ore questo film, e pensate che solo 40 minuti sono parlati, solamente 40 minuti, il resto si muove tra appunto Strauss, Vivaldi, musiche psichedeliche, cioè di tutto e di più.
Tra l'altro 20 minuti della versione originale vennero tagliati,
sì.
Perché alla prima lui si accorse che comunque se il film risultava abbastanza pesante, alla prima di Washington, e quindi noi lo vediamo con 20 minuti in meno.
Piccole curiosità su questo film: è il film che è costato di più nella storia del cinema, ben 10 milioni di dollari, di cui 6 milioni solo per gli effetti speciali. Infatti ha vinto l'Oscar per gli effetti speciali, dopo 6 milioni di dollari spesi, beh, insomma era meritevole. Questo film rappresenta una cesura nell'opera di Kubrick. Perché? Perché inizia con i primordi dell'umanità, poi c'è questo osso che fa questo salto millenario, e poi nel 2001 c'è la navicella che sulle favolose note del Danubio Blu arriva sulla Luna. E questo salto viene poi sviscerato nei film successivi di Kubrick. I film successivi sono ciò che è successo dai primordi dell'umanità a l'arrivo sulla Luna, anzi su Giove, perché in realtà gli astronauti di 2001 vanno su Giove, non sulla Luna. E che cosa è successo? È successo che l'uomo è diventato violento, c'è stata la superviolenza Arancia Meccanica, è successo che c'è stata la guerra franco-prussiana Barry Lyndon, c'è stata la guerra del Vietnam Full Metal Jacket, ci sono state le perversioni dell'uomo, la perversione di una coppia soprattutto, Eyes Wide Shut.
Questa ci hai dato una chicca che credo i nostri ascoltatori apprezzeranno molto.
Questa è la genialità di Kubrick, e soprattutto c'è stata la follia, c'è stata la pazzia, c'è stata la schizofrenia, Shining. E di questo però parleremo in seguito. Una cosa secondo me bellissima di questo film è che serve per capirlo. Kubrick dice che lui con questo film vuole dare solamente un'esperienza visiva. Ognuno è libero di dare un'interpretazione alle immagini che vede. L'importante è che esse non si contraddicano l'una con l'altra. Quindi questo è il suo film più nicciano in assoluto. Finisce con la nascita del superuomo, con il superuomo che vede la sua morte, la riconosce e rinasce come bambino delle stelle, con una dimensione pari a quella della Terra. È la morte di Dio questa, nell'opera di Nietzsche. C'è la nascita del superuomo sempre nell'opera di Nietzsche. Ci sono molti riferimenti a questo, e c'è un riferimento secondo me fondamentale che invece c'è nell'inizio del film, il monolito. Il monolito rappresenta la conoscenza, rappresenta la conoscenza e rappresenta invece, per chi è cattolico, Dio. L'abbiamo detto prima, Kubrick dà un'esperienza visiva, ognuno con i suoi occhi è libero di interpretarla, quindi può essere o Dio o la conoscenza. Nel momento in cui l'essere vede questo monolito e ne percepisce che cosa significa, che cosa impara l'uomo dalla conoscenza? La violenza. C'è subito la violenza, e questo è una breve parentesi secondo me che dispiega cos'è l'uomo per Kubrick, e basta. Io direi che non c'è nient'altro da aggiungere su questo film. Va sicuramente visto, ma va visto 20 volte.
Alle differenti interpretazioni si collega l'ambiguità che sta alla base di questo film e forse di tutti i film di Kubrick. Lui stesso ammise che gli è sempre sembrato che nell'arte un'ambiguità veritiera sia la forma più perfetta di espressione. A nessuno piace che gli vengano spiegate le cose, ognuno di noi preferisce interpretarle a suo modo. Lui fornisce soltanto gli elementi.
Ah sì. E beh, dopo tutta questa parentesi stra mega ultra cervellotica, io spero che qualcuno che abbia questo film e ne sia rimasto entusiasta, non quanto me, perché penso che sia impossibile. L'entusiasmo che ho io nel vedere questo film è indescrivibile, lo guarderei tutti i giorni. E però penso che spero perlomeno di avervi incuriosito, se non conoscete questo regista, perché è doveroso e meritevole che venga conosciuto, perché è veramente un genio. Ma torniamo alla nostra storia, date, nomi. Eravamo nel 68 e avete invece prima ascoltato la colonna sonora di un film che esce nel 1971 ed è
Arancia Meccanica, anche questo basato su un racconto. Sì. Arancia Meccanica è basato sul racconto di Burgs,
sì,
non
Burgs,
so se si pronuncia così,
è comunque Clockwork Orange.
Ok, uno scrittore inglese. Arancia Meccanica, che è un film fra gli altri molto dibattuto, la critica si scagliò ferocemente.
È stato censurato per quasi 10 anni, pensa, in Inghilterra.
Esatto,
solo dopo la morte di solo dopo la morte la moglie riuscì a farlo farlo riuscire in DVD. Confusione a Radiovisioni.
Non fa niente.
Questo è un film appunto sulla superviolenza, l'ho detto prima. Ma adesso ci ascoltiamo un altro brano meraviglioso tratto dalla colonna sonora di questo film, che rievoca delle immagini secondo me bellissime.
I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feel, and I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. the sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain. Dancing in the rain. I'm happy again. I'm singing and dancing in the rain.
Questo libro da cui è tratto il film gli era stato passato da un suo amico durante uno dei momenti in cui era occupato dietro alle riprese di 2001 di Odissea nello spazio. Kubrick lo mise da parte, se ne scordò per circa un anno e mezzo, poi un giorno lo riprese fra le mani, lo cominciò a leggere e il libro ebbe un impatto immediato su di lui. Era entusiasta di qualsiasi cosa del libro, dalla trama alle idee, dai personaggi fino al linguaggio. Inoltre la storia, secondo Kubrick, aveva una dimensione maneggevole nella prospettiva di un adattamento cinematografico che lui realizzò con una maestria eccezionale.
Fantastico.
Il film è infatti una visione impetuosa sul nostro futuro. Bande di giovani che stuprano, uccidono, picchiano, rubano all'interno di una cultura pop, vistosa, sporca e al tempo stesso fredda, dove non c'è un contatto umano, i politici e le forze dell'ordine corrotti. Il personaggio principale, che è un bravissimo Malcolm McDowell, è trasformato dagli scienziati conniventi con il potere da un malfamato che vive criminale dei sobborghi a un cittadino modello senza difese, finché come epilogo egli rivive in una nuova forma non dissimile dal suo stato originario. Infatti a questo livello ai critici cinematografici è sembrato che Alex, il personaggio di Malcolm McDowell, simbolizzi l'uomo nel suo stato naturale, lo stato in cui la società vivrebbe se solo non, l'uomo non gli avesse imposto dei processi civilizzanti.
Sì, io direi che c'è una sorta di struttura circolare. L'uomo nasce cattivo, praticamente Kubrick afferma di essere un regista non ipocrita e che quindi sa che la violenza fa parte dell'uomo, nonostante noi stessi ci ostiniamo a dire che non è vero. L'uomo è l'assassino più efferato e più ripetitivo nella storia, non esistono altri animali che si comportano in questo modo, quindi la violenza è parte di noi, quindi lui nasce cattivo. Attraverso un processo macchinoso, artificiale, non lo è più, elimina quella cattiveria, ma ci ritorna inevitabilmente, fa parte della sua natura.
È il suo stato naturale, ritorniamo al principio dell'homo homini lupus di Hobbes. E tra l'altro la storia che viene presentata funziona non solo dal punto di vista appunto sociologico e filosofico, ma su vari livelli, tra cui quello politico principalmente, e soprattutto su una sorta di livello psicosimbolico simile a quello dei sogni. Anche questo film è abbastanza onirico, se vogliamo. Abbiamo parlato prima di Alex. È fondamentale parlare di Alex all'interno di un'analisi critica di questo film, perché Alex è un personaggio che alla luce di qualsiasi tipo di considerazione logica e razionale risulta come antipatico, siamo quasi inorriditi.
Io l'ho amato invece.
Tu l'hai amato perché hai capito qual era la sua funzione, il pubblico dovrebbe aborrirlo, eppure allo stesso modo, come hai fatto tu appunto rivedendo il film e cercando di entrare nella mente perversa
è solo
di
una pedina Alex, questa la chiave del film.
Esatto. Quindi è anche piacevole,
è una
vittima. Sorprendente vedere come si comporta Alex.
È vittima della società e in questo sta la denuncia appunto sociale di questo film. E con questo film appunto eravamo nel 1971, voliamo e arriviamo nel 1975 ed esce Barry Lyndon. Di questo film non ne parleremo molto, voglio dire una sola cosa. Tu per quanto riguarda Arancia Meccanica hai nominato Hobbes. Hobbes ritorna. nel cinema di Kubrick, perché tutti i suoi film hanno un fortissimo impianto filosofico, non so se ve ne siete resi conto. E ritorna in Barry Lyndon con La dialettica servo padrone. Questo perché Barry Lyndon è un film che finisce in una maniera drammatica, assurda, atroce. In tre parole, La dialettica servo padrone in Barry Lyndon: Barry nasce povero, uccide. Di nuovo torna la violenza e l'omicidio nell'uomo, uccide e alla fine si sposa con una ricca, diviene ricco, non impara, disimpara, quindi diventa padrone, ma ritorna servo perché essendo servito disimpara ciò che era e muore povero e solo nel suo letto senza una gamba.
Più fantastica, Michela.
Grazie, ma andiamo ancora avanti ed esce Shining, un altro capolavoro assoluto con un meraviglioso Jack Nicholson, e vi agevoliamo una parte della colonna sonora.